Ecco carissimi, siamo qui in questa 27ª domenica, che sarà domani, del tempo ordinario e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe. Vi scavò una buca per il tortio e costruì una torre, la diede in affitto dai contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il figlio, dicendo: Avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: Costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: Non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: A voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola di Dio. Oh, oggi abbiamo un Vangelo tragico. E vediamo che l'anno liturgico va di pari passo con l'anno agricolo. Esempio di vendemmia e la vigna è l'ambiente fisso di queste ultime domeniche. E questa volta non abbiamo solo a che fare con due figli recalcitranti, ma con tutta una squadra di servi malvagi. E questa volta ci viene detto proprio chiaro e tondo a chi rivolgeva questa parabola a Gesù. La rivolgeva proprio ai capi, agli anziani, ai capi, perché lo dice proprio all'inizio. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: Ascoltate un'altra parabola. Quindi questa volta non parla neanche ai discepoli, dice a questi: Ascoltate un'altra parabola. Riguarda loro questa parabola. Chi sono gli uccisori del figlio mandato nella vigna? Ma sono loro. E chi è l'ucciso? E l'ucciso è lui. E alla fine dice addirittura, dice: La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo. Quindi questo è lui. Ma poi dice, conclude: Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Da sorpassati dell'altra volta, perché i peccatori, i pubblicani vi passeranno avanti, a esclusi di questa volta. Quindi, questa volta rivolge agli anziani, ai capi dei sacerdoti, questa parabola e mostra con i fatti che i peccatori vi passeranno avanti. Come vi dicevo già l'altra volta, mi aveva intrigato questa affermazione di Gesù. Dicevo, ma non, per tanto tempo non capivo. Dicevo, ma perché mai i peccatori passano avanti? Non capivo il perché, mi chiedevo cosa potesse essere dovuto questo sorpasso improvviso. Se erano peccatori, erano dei poveri miserabili e in quanto tali non potevano certamente sorpassare nessuno, pensavo tra me. Poi mi si sono spalancati gli occhi, ho capito, ho capito che non in quanto tali, in quanto peccatori passavano avanti, ma proprio perché non rimanevano tali, si convertivano. Ecco svelato il perché passano avanti, perché si convertono. E solo quando si convertono passano avanti. Quelli rimasti tali non passano proprio davanti a nessuno, si devono convertire per poterlo fare, ma una volta convertiti, allora sfrecciano davanti ai capi dei sacerdoti, agli anziani, alla velocità della luce, mentre questi rimangono indietro proprio perché non si convertono. E oggi vediamo che diventano addirittura omicidi e da sorpassati diventano esclusi. La vigna viene data ad altri. E sembrava che all'inizio erano i zelanti custodi della legge, la conoscevano a menadito, ma mi chiedo, conoscerla la conoscevano, ma osservarla non si sa, perché Gesù diceva, ascoltate quel che dicono, ma non fate quello che fanno. E sono rimasti intrappolati nella legge, perché la legge, il legalismo è tremendo. Ti fa vedere quello che dovresti fare, ma non ti dà la capacità di farlo. E poi non ti farà mai un complimento la legge. Se fai 10 passi, ti rimprovererà che non ne hai fatti 20. Se, che so, possiamo prendere degli esempi nostri, se dici un rosario, ti dirà che ne devi dire 2, se ne devi 2, ne devi dire 4. Non ci sarà mai una fine, perché la legge, come vediamo, questi farisei erano legalisti ad oltranza, ma non sapevano osservarla, l'ha detto anche Gesù, ascoltate quel che dicono, ma non fate quello che fanno. E questa legge ha messo loro le fette di salame sugli occhi, perché non gli hanno permesso di riconoscere il figlio. Non gli hanno permesso di riconoscere il figlio. Loro erano solo fissati sulla legge, aumentavano le leggi. Ma non è la legge che rende integro l'uomo. È il cuore dell'uomo che deve cambiare. Lo vediamo anche nella società attuale. Si aumentano a dismisura le leggi e si aumentano a dismisura i trasgressori, perché finché il comandamento è uno solo, come all'inizio, uno è facile osservarlo, ma 100 è difficile, uno diventa più facilmente trasgressore. E allora che cos'è che salva l'uomo? È la grazia. Avrebbero dovuto riconoscere la grazia portata da Gesù Cristo. E oltretutto lo dice anche San Paolo, il peccato è entrato con la legge. La legge ti fa vedere il male, ma non ti dà la capacità di non farlo. Noi dobbiamo chiedere ciò che rende, dobbiamo chiedere un cuore malleabile, direi quasi liquidabile. Cioè il cuore duro. Il cuore duro è il peggior peccato che già nell'antica alleanza è ricordato. Per esempio, porto un esempio, nei tempi antichi, dico proprio i tempi antichi perché adesso proprio non esistono più quelle cose lì. C'erano delle cartine. Le cartine geografiche, il nome della regione era distanziato su tutta la regione, per esempio Piemonte, la P cominciava all'estremità e la E andava a finire all'altra estremità, percorreva tutta la pagina della cartina, no? Ebbene, l'antica alleanza è come una cartina. E c'è un nome scritto che la percorre da cima a fondo. Sapete qual è questo nome? Attento Israele a non indurire il tuo cuore. è il peggior peccato e questi avevano veramente indurito il cuore, perché davanti ai miracoli che vedevano, alle guarigioni che faceva Gesù, loro erano solo fissi sulla legge, guardavano solo se l'aveva fatto di sabato. Non importava se uno veniva guarito ed era un miracolo. Loro vedevano solo la legge, l'aveva fatto di sabato. Di sabato non si poteva muovere un dito. Di sabato non era permesso, era solo permesso morire, ma non guarire. Un malato bisognava lasciarlo morire piuttosto che guarirlo di sabato. Vedete a che estremismi porta la legge? E quindi dobbiamo chiedere al Signore, perché anche noi, dentro di noi c'è in tutti un po' questo legalismo, come vi dicevo l'altra volta, siamo anche noi un po' farisei. L'altra volta vedevamo la meritocrazia, loro marciavano per meritocrazia, siccome osservavano così, perlomeno credevano di osservarla a puntino la legge, credevano di meritare, ma è la grazia che ci fa entrare nel regno di Dio. È Lui che deve cambiarci il cuore, ma non sono i comandamenti che ce lo cambiano il cuore, è la grazia, è Lui che ce lo cambia il cuore. Allora, dobbiamo chiedere al Signore questa grazia, di liquidare questo cuore duro, di saper vedere Lui in persona, la sua persona, e sarà Lui che ci guida. Dobbiamo far entrare Lui dentro di noi affinché ci guidi e ci conduca per la via, la sua via, la via dei suoi comandamenti. E allora sì che avremo un cuore nuovo e rimarremo in Lui, ed è solo rimanendo in Lui che porteremo buoni frutti. Staccati da Lui, anche se continuiamo a rimanere nella vigna, come vi dicevo l'altra volta, si può essere nella vigna con i piedi ma il cuore è fuori, e quindi allora non diamo frutti, o quel che è peggio, diamo addirittura frutti cattivi. Mi vengono in mente le parole di Gesù: io sono la vite, voi i tralci, chi rimane in me porta molto frutto, ma il tralcio che non è unito alla vite viene tagliato e gettato nel fuoco. Un libro uscito qualche anno fa aveva un titolo provocatorio: ti aspetto fuori, fuori dalla chiesa. Il libro non l'ho letto, è bastato il titolo ad illuminarmi. Capita anche a voi a volte di leggere solo i titoli. Se invece di fare sondaggi su quanti sono i lettori dei libri, si facessero sondaggi su quanti sono i lettori dei titoli, il risultato sarebbe certamente più soddisfacente. Allora, ti aspetto fuori. È da come ti comporti fuori che si capisce cosa hai fatto dentro. Se fuori sai ascoltare, dare una mano, dare una parola di conforto, aiutare un fratello in difficoltà, offrire un sorriso a chi è disperato, significa che dentro hai veramente incontrato qualcuno. Altrimenti sarai anche andato a messa, avrai anche fatto la comunione, ma non avrai incontrato nessuno. Avrai anche pregato, ma sarà stato solo un dialogo, un monologo sterile, invece di un dialogo con il Signore. Volete un test per sapere se nella preghiera avete veramente incontrato il Signore? Ebbene, è che ne usciamo diversi, e non sempre, anzi quasi mai, ne usciamo indenni. È un po' come spalancare le finestre e lasciare che la luce del sole raggiunga anche gli angoli più nascosti della stanza dove si annida tutta la polvere, oppure illumini il vetro della finestra facendone risaltare tutte le ombre e le macchie che prima non scorgevamo. Quando siamo illuminati dal sole, di colpo vediamo tutto ciò che non va e decidiamo di far pulizia, di migliorare un po' la situazione. Mi ricordo, avevo sentito una volta Padre Raniero canta la messa, che ci diceva: non si esce indenni dal confronto con la parola di Dio. Nessuno esce vittorioso da questo confronto, ma ne usciamo tutti sconfitti. Ci vediamo sempre molto al di sotto di quello che questa parola ci chiede. Ma questo è un ottimo segno, significa che siamo veramente in presenza di Dio, cioè siamo illuminati. La sua luce illumina il vetro della nostra anima facendone risaltare le macchie e allora decidiamo di far pulizia, iniziamo un cammino di conversione. E questo va ricominciato ogni giorno. La nostra fedeltà al Signore va ricostruita ogni giorno. L'importante è sapere che non si tratta di essere rettificati una volta per tutte, ma di essere sempre rettificabile. Perché è solo riconoscendo umilmente che siamo sempre fallibili che saremo al riparo da molti falli. Altrimenti vedremo crollare anche i cedri del Libano. Abbandonati al nostro consiglio, la peggiore delle sfortune, siamo capaci di combinare solo disastri e pasticci. E abbandonati alla nostra durezza di cuore, la peggiore delle disgrazie, siamo capaci di molto peggio, come vediamo nella parabola dei vignaioli. E quindi, come vi dicevo, l'unico peccato contro il quale Dio mette in guardia il suo popolo, già lungo tutto l'Antico Testamento e tanto più nel Nuovo, è questo: attenzione Israele a non indurire il tuo cuore. Ecco, penso proprio che sia questo l'insegnamento più importante che ci viene da questo Vangelo. Chiedere al Signore che non ci abbandoni al nostro consiglio e alla durezza del nostro cuore, ma supplicarlo che sia Lui il padrone assoluto della nostra vita e del nostro cuore e lo compenetri tutto da parte a parte con il suo immenso amore. Allora saremo quel tralcio unito alla vite che darà frutti per l'eternità. E ora vorrei dirvi anche due parole sulla seconda lettura tratta da San Paolo, bellissima. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e lacrime, e sperimenterete la pace di Dio che elimina ogni ansietà. Oh, non angustiatevi, alzi la mano chi non ha qualche angustia. Ebbene, bisogna distogliere lo sguardo, bisogna rifiutare di guardare le cose che ci angustiano. Non contempliamo continuamente le cose che ci rattristano. Vi dicevo già l'altra volta che abbiamo una memoria e una sola corsia. Ricordiamo le cose brutte e le cose belle ci passano sopra la testa in men che non si dica. Ecco, come fanno cronaca le notizie brutte, c'è proprio una legge statistica che dice che una brutta notizia ha un impatto 16 volte maggiore che la bella. Quindi se nella giornata riceviamo una bella notizia e una brutta notizia, la brutta ci ritorna 16 volte in mente contro una, la bella, e poi la bella ce la dimentichiamo completamente. Quindi bisogna chiedere al Signore che ci faccia salire al piano di sopra, contemplare le cause della gioia, non della tristezza. A volte dobbiamo scovarle anche col binocolo, col telescopio, ma nella giornata ci sarà pure qualcosa che ha risollevato, una telefonata, un sorriso, un piccolo servizio. Ecco, bisogna ricordare questo e contemplarlo in ogni dettaglio, scovarlo col microscopio se occorre, ma fissarvi su quello, se no ne uscite cucinati. Fritti o impanati, il nemico finirà per cucinarvi. Quindi facciamoci furbi. Gesù ha detto: chiedete e vi sarà dato affinché la vostra gioia sia piena. Avete visto? È sua volontà che siamo nella gioia. Quindi rifiutiamoci di dubitare che Lui ci voglia nella gioia e in alto i cuori. E poi Lui dice, in Giovanni dice, rimanete nel mio amore e la vostra gioia, affinché la vostra gioia sia piena. Abbiamo un Dio che ci ama, che che vuole beneficarci, mentre noi ci aspettiamo piuttosto cose brutte. Dobbiamo avere belle aspettative. Vi dicevo già una volta all'inizio della giornata, pensare Dio si è svegliato prima di me e mi ha già preparato un sacco di belle cose. Io devo trasformare la mia giornata in una caccia al tesoro per scoprire tutte le belle cose che il Signore mi ha già preparato, che sono già nella sua lista. Ma io il rischio di non vederli, si sono fissato sulle cose brutte, sulle cose negative. Questa memoria ha una sola corsia che mi impedisce di vedere al di là di quel che, diciamo così, il pensiero negativo mi propone. E mi veniva da dire, mi è da pensare questo. L'ho intitolato questo commento: in quale Dio crediamo? Allora, noi quando preghiamo, in genere facciamo così, rivolgiamo a Dio una preghiera, ma sotto sotto pensiamo, chissà se mi ascolta. Chiediamo una grazia, ma sotto sotto pensiamo, chissà se Dio me la dà. Chiediamo una guarigione, ma sotto sotto un punto interrogativo, chissà se Dio lo fa. Abbiamo bisogno di un aiuto, lo chiediamo, ma pensiamo, chissà se Dio lo vuole. Ebbene, sapete in quale Dio crediamo quando preghiamo così? Crediamo nel Dio del chissà. Ora non esiste il Dio del chissà, esiste il Dio del sì, lo voglio sì guarito, lo voglio sì beneficato. E quindi vi do tre regolette per credere nel vero Dio. Quando vi mettete a pregare, ancora prima di iniziare, siate assolutamente certi che Dio ascolta. Uno, primo, che Dio ascolta. Tutte le preghiere sono ascoltate. Secondo, Dio vuole beneficarmi. Terzo, Dio può. A Lui nulla è impossibile. Nel Vangelo abbiamo quel lebbroso che si avvicina a Gesù: se vuoi puoi guarirmi. E Gesù rimanda addirittura la palla a lui: se vuoi, tutto è possibile a chi crede. Niente è impossibile a Dio, ma lui ha bisogno della nostra fede per poterlo fare. Come vi dicevo una volta, l'adorazione, mettersi davanti a Dio, andare davanti a Dio non con l'intenzione, col proposito di convincerlo a beneficarci, a darci quel che chiediamo, ma con la certezza che Lui è più che convinto di darcelo. Lui lo vuole molto più di noi, la pace, la guarigione, tutti i beni che possiamo aspettarci, ma aspetta che noi siamo d'accordo con Lui, siamo su questa linea, che ci crediamo, che non andiamo lì, ma chissà se Dio, chissà se riesco a convincerlo, ma chissà. Ecco, questo non è essere sintonizzati sulla stessa frequenza d'onda di Dio, eh? Non è aver capito il cuore di Dio. Quindi Dio è un Padre infinitamente buono, il bene lo vuole infinitamente più di noi. Siamo noi che dobbiamo convincerci. La preghiera non serve a convincere Dio, serve a convincere noi che Dio è già più che convinto. E quindi chiediamo al Dio vivo, è vero, che Dio ha un pa che ha un è un padre, e quindi un padre ha un cuore. E quindi se volete che il Dio della pace sia con voi, dovete credere al Dio vivo, è vero, che è vostro padre, vuole il vostro bene. E non al Dio del chissà, chissà se chissà se ascolta, chissà se mi esaudisce, chissà se addirittura chissà se c'è per qualcuno, eh? E quindi da quella strada lì non si va da nessuna parte. Allora, adesso vi leggo una bella preghiera allo Spirito Santo per concludere, prima di darvi la vitamina spirituale. Sgorga o sorgente senza fine, Spirito Santo, verità di Dio. Mostra la tua aurora su questa mia anima, parola di Dio e luce interiore, sveglia il mio spirito e rischiara la mia vista. Spirito Santo, amore di Dio, ardi in questo mio cuore, accendi ogni santo desiderio, consumami nel tuo puro fuoco. Spirito Santo, potenza di Dio, riempi e tempra questa mia volontà, fa che io viva rafforzato da te, che sopporti con coraggio e lotti degnamente. Spirito Santo, giustizia di Dio, o Re che regni nella mia coscienza, sii la mia legge e io sarò vincolato a te con forza e libero per sempre. Spirito Santo, pace di Dio, quieta questo mio irrequieto cuore, parla per calmare questo agitato mare che nella tua tranquillità si può placare. Spirito Santo, gioia di Dio, rallegra questo mio cuore, lungo cammini deserti o canto, sgorga o sorgente, sgorga senza fine. Ecco carissimi, allora, come vitamina spirituale vi do questa che ho intitolato così: cosa fare per non essere infelici? Ed è una frase di un filosofo greco, Epiteto. Gli uomini si rendono infelici non per le cose che capitano loro, ma per come le vivono. Ecco, dobbiamo chiedere lo Spirito Santo per vivere le cose secondo Lui e non secondo noi. Ecco carissimi, allora io ho concluso. Se avete domande o chiarimenti da rivolgermi, il numero è 338-75-53847. Poi c'è il sito www.incamminoconGesù.org. E ciao a tutti da Vilma e buona domenica.